che stava chiacchierando. Brutti ma buoni. Sono dei dolcetti che devono il loro nome alla conformazione non molto bella, ma al gusto decisamente buono. Ma voi dite brutti ma buoni o brutti e buoni? Ecco, la differenza non è da poco. Adesso spieghiamo anche questo, non faremo sermone sui brutti buoni, anche se la ricetta, non lo so se qualcuno può darla, comunque la trovate su internet. Allora, parleremo della bellezza, partendo dalla bruttezza. Ma che cosa è brutto? Che cosa è bello? E perché il brutto è spesso associato al cattivo e il buono è associato al bello? Allora, un dato. Quanto spendono le donne, no, le persone, perché ci sono anche gli uomini, per essere, o meglio, apparire più belle, più belli? Nel 2018 sono stati spesi 43 miliardi. Non è poco. Per acquistare prodotti di bellezza, di cosmesi. Dare alla bellezza fisica un valore che non gli spetta è eticamente bello? Spesso ci vengono mostrate dalla TV delle situazioni, sulla situazione mondiale, appunto, dei fatti sulla situazione mondiale, che sconvolgono proprio. Leggo per esempio su internet: la combinazione letale di pandemia da Covid-19, conflitti e cambiamenti climatici ha portato la fame e la malnutrizione a livelli mai raggiunti prima. Pensare che con tutta la tecnologia oggi c'è più gente che muore di fame del passato fa pensare. Il pianeta, sempre leggo, sta affrontando la più grave emergenza alimentare del XXI secolo. Le aree del mondo in emergenza fame sono sempre più ampie e diffuse e la malnutrizione colpisce centinaia di milioni di bambini. E leggevo proprio questo ieri, che la siccità sta facendo una strage spaventosa in Africa. Muoiono bambini ogni pochi secondi, proprio una strage immane. Allora, con il denaro che si spende per i prodotti di bellezza, 43 miliardi, quanti bambini salveremo dalla fame? La domanda c'è, chi può fare dei conti? Questi dati dovrebbero farci pensare e forse anche vergognare un po'. Per noi, non per me, almeno poco, essere belli è diventato ossessionante. È evidente che l'industria dell'immagine, dei prodotti di bellezza, dei prodotti estetici, sono in gran parte responsabili di questa ossessione per la bellezza. Fanno di tutto per distorcere la percezione delle donne e degli uomini del loro stato fisico, fanno di tutto per far sì che la bellezza fisica sia indispensabile per essere felici. Gli stessi fissano quali sono i canoni della bellezza. Ricordate, per esempio, quando il simbolo della bellezza era la donna grissino? Più sei bello, e secondo certi canoni indotti, in particolare della pubblicità e dalle influencer, oggi queste dominano su internet, sui video, più sei bello e più vali. Non dite che non c'è questa idea nella vostra testa, almeno in parte, perché non è vero. Il tuo valore spesso è determinato dalla bellezza. Il culto della bellezza è un'eredità che noi abbiamo preso dal mondo greco, un vero idolo davanti al quale milioni di persone si genuflettono, spendendo montagne di denaro e gran parte della esistenza. Come idolo è sicuramente molto attraente. A riguardo si potrebbe dire moltissimo, ma mi fermo qui. Allora, che cosa ne pensa Dio? Ti interessa? Ci interessa che cosa ne pensa Dio a riguardo? O preferiamo il parere dell'industria cosmetica e delle influencer? Io ho scelto e continuo a scegliere Gesù. Sarò strano, ma è così. E Gesù è il mio personale influencer. Andiamo alle origini. Adamo ed Eva erano belli o brutti? Io non c'ero, non posso dirlo. Però, leggendo la scrittura, noi troviamo che dopo ogni atto creativo, Dio dice, guarda, si ferma e dice... E Dio vide che era tutto buono. Anzi, dopo la creazione dell'uomo e della donna, disse che era diventato tutto molto buono. Quindi la creazione dell'uomo nella sua dimensione maschile e nella sua dimensione femminile fa fare un salto di qualità al creato, diventa molto buono. Il testo della Genesi ci lascia supporre che senza la creazione dell'uomo e della donna mancava alla creazione totale, mancava qualche cosa di importante. Era soltanto buono. C'è però un dato da sottolineare, da evidenziare. Il termine usato dall'autore biblico in Genesi, il termine ebraico tov, si può tradurre sia con buono, come è stato tradotto, ma anche con bello. Quindi, quando lo troviamo che era buono, dobbiamo pensare che era bello, buono. Buono e bello. A Dio piace il bello. Anzi, moltissimo gli piace. Basta guardare un attimo quello che Lui ha creato. Un cielo stellato. Un prato fiorito, il sorriso di un bambino. Tutto si parla della bellezza di Dio. La Bibbia afferma che il creato parla di Dio, racconta della sua grandezza. Questi giorni sto leggendo un libro che parla della Genesi, non nel senso biblico, ma dell'inizio del mondo e qualche cosa. Mi manca il fiato leggere questo libro, mi manca il fiato veramente, pensate la grandezza di quello che è successo, no? Ma non parla soltanto della grandezza di Dio, parla anche della bellezza di Dio. Ciò che Dio ha creato soddisfa i nostri bisogni fisici, materiali, i bisogni primari, mangiare, bere, e i nostri bisogni estetici. Abbiamo anche dei bisogni estetici che vengono soddisfatti da ciò che Dio ha creato. Dio ha creato l'uomo con la capacità di apprezzare la bellezza e la bontà dei prodotti della terra. Inoltre il creatore ha dotato l'uomo della capacità di elaborare i frutti della terra. E quando Dio ha distribuito questa capacità, scusate chi non è italiano, ma gli italiani erano in prima linea e l'hanno preso a piene mani, questa capacità di elaborare quello che Dio ha creato. Attenzione però, sfogliando un po' le pagine della TV, noi noteremo una cosa, che anche la cucina può diventare un idolo. Anzi, io dico sinceramente, è diventata un idolo. Vi sono almeno due tipi di bellezza, la mia e la tua. La bellezza estetica e la bellezza etica. Senza disdegnare la bellezza estetica, Dio però ha una preferenza. Una donna bella, ma potremmo mettere anche un uomo. Una donna bella senza giudizio è un anello d'oro nel grifo di un porco. Nei tempi biblici sappiamo che era comune l'usanza di adornarsi con degli anelli al naso. Non è questo piercing, non è una novità dei tempi di oggi, risale proprio all'antichità. Questo tipo appunto di piercing cercava di rendere più bella, lo scopo era di rendere più bella la donna. Però l'autore prova a immaginare un porco, dico porco perché è più enfatico di maiale, no? È più incisivo di maiale, porco ornato di questo gioiello per evidenziare una verità. Come è assurdo mettere un gioiello nel grifo di un porco, così la bellezza evapora in una donna senza giudizio. Giudizio si può tradurre senno, saggezza. Come un maiale con un anello al naso non è attraente, così la donna sciocca. Sarà bella, ma secondo Dio non è attraente. Però attenzione, non è necessario lo o, perché anche qui bisogna fare un po' particolare attenzione. O la bellezza o l'intelligenza. Quindi tutte le donne belle sono stupide, no? E tutte le donne brutte sono intelligenti, buone, brave. Non è così. Una donna bella, e ne abbiamo ampia dimostrazione qui davanti a noi, una donna bella può essere anche saggia, e una brutta può essere brutta, antipatica e stupida. È la realtà. Non sempre le donne belle sono oche giulive, così come le donne brutte sono delle streghe. Spesso le favole, per esempio, si reggono su questo paradigma: il protagonista è bello. Avete mai visto un principe azzurro brutto? Il protagonista è bello, intelligente e buono. L'antagonista è brutto, stupido e cattivo. Cenerentola e le sue sorellastre. Delle due bellezze, estetica ed etica, è facilmente intuibile che il Signore preferisce la seconda. C'è scritto in Proverbi: la grazia è ingannevole, la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Per grazia qui non si intende quello che normalmente noi pensiamo della grazia, ma è graziosità, è carina. Allora, la bellezza, quella fisica, può essere ingannevole e vana, secondo il testo. Perché? Perché troppo spesso è usata per ingannare, per scopi non leciti, puri. Ed è vana, perché non ha in sé quegli elementi che possono aiutare l'uomo e la donna ad essere interiormente belli. Allora, quali sono i canoni della bellezza che piace a Dio? Abbiamo detto che preferisce la bellezza etica. Prima di tutto, abbiamo già letto nel testo, c'è il timore di Dio, il timore del Signore. L'abbiamo letto nel testo. Il timore di Dio, nella società in cui viviamo, molto influenzata dall'umanesimo, dall'illuminismo, dal romanticismo, parlare di timore di Dio è quasi una bestemmia. E Dio non si deve temere, si deve amare. E noi spesso ci siamo cascati in questo tranello, Quando pensiamo a Dio soltanto come il paparino che ci coccola, siamo cascati in questo tranello. Nel linguaggio biblico, però, non è così. Il timore è fratello dell'amore. Non si può amare Dio senza temerlo. L'amore richiama il timore. Il timore che dobbiamo a Dio, però, non è il terrore che allontana, no? Il terrore che ci fa nascondere, ma è la sottomissione che ci avvicina a Dio. Chi teme Dio è l'uomo pio, è la persona che trova soddisfazione di compiacerli con l'obbedienza. La grande diffusione che il concetto di timore, provate a prendere una chiave biblica e vedere alla parola timore quanti versetti vengono fuori, provate. Quindi questa grande diffusione del concetto di timore dovrebbe, è senz'altro un pressante invito a non trascurare questo aspetto. Allora, vuoi essere bella? Vuoi essere bello? Secondo Dio, temi il Signore. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando altrui... Bravi! Chi l'ha scritto? Beh, è un sonetto di Dante dedicato alla sua amata Beatrice. La gentilezza e l'onestà rendono Beatrice la donna bella e amabile. La gentilezza, purtroppo, è un raro fiore che difficilmente si trova nel cuore degli uomini. La gentilezza è una virtù che rende la persona più amabile, più bella. Quando l'Apostolo Paolo elenca le caratteristiche che un cristiano deve avere, tra queste c'è anche la gentilezza. Dice che i credenti non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, non solo gentilezza, ma grande gentilezza. Se ti manca la gentilezza, ti manca un ingrediente importante per essere bello secondo Dio. Per essere un discepolo valido di Gesù, è una bella persona. C'è una precisa raccomandazione di Pietro, che conosciamo tutti molto bene, in 1 Pietro 3. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine. Il termine greco, mansuetudine, qui, è lo stesso di gentilezza. Rispetto, avendo una buona coscienza, affinché quando sparano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta. Essere testimoni di Gesù non è sempre facile, qualche volta fa anche arrabbiare, dai. Io, per esempio, quando mi imbatto in un testimone, mi imbattevo, adesso sono tantissimo tempo che non mi imbatto poi in un testimone di Geova, non vanno più in giro. Ci sono, è tanto tempo, ma quando mi imbattevo, cominciamo, non riuscivo a stare proprio sempre molto calmo, proprio quel lavoro duca tosta. Però essere testimoni di Cristo non è facile, ma non è opzionale. Il cristiano è un testimone e la parte più severa, più dura della testimonianza è l'apologetica. Quando qui c'è scritto scusate, tutti quelli che vi chiedono spiegazione, è il termine apologia. Anche questo tipo di difesa della fede deve essere caratterizzato dalla gentilezza, che è anche mansuetudine e mitezza. C'è un dato che vorrei ricordarvi a proposito della gentilezza, a proposito della mansuetudine, a proposito dell'essere gentili verso gli altri. Nelle cronache del periodo medievale ricorre sempre, spesso un termine, auto da fé. Che cos'era l'auto da fé? È la prova alla quale sottomettevano alcune persone considerate eretiche o streghe per provare se erano veramente tali. C'era la tortura e finiva con il rogo. Questo è il loro modo di difendere la fede. Ma mi sembra che la Bibbia ci indirizzi verso la gentilezza. Quindi se vuoi essere bello, se vuoi essere bella, sii gentile. Ci vogliamo provare, temere Dio ed essere gentili. Allora, un altro punto. Il risaputo che nonostante la nuova nascita, la presenza dello Spirito Santo in noi e la guida della parola di Dio, la carne, ossia la nostra natura umana sotto il dominio del peccato, continua a imbruttire la nostra anima. La carne ci rende brutti, le bramosie, quando dice le voglie, i desideri, le bramosie della carne ci spingono al ritorno nel fango e imbruttirci. Quando Pietro immagina un uomo che è tornato sotto il governo della carne, come lo vede? Come una scrofa che è tornata a avvoltolarsi nel fango. Il maiale sotto forma di salame di prosciutto ci piace. Ci piace. Ma certamente non è l'icona della bellezza ed è inutile mettergli un anello al naso. Però l'autocontrollo, ossia la padronanza di sé, è uno dei frutti dello Spirito Santo, Galati 5:23. Ed è un potente freno della carne che spesso emerge, per esempio, sotto la forma dell'ira. Spesso la carne emerge dal nostro interiore sotto forma dell'ira. E Dio sa quanto abbiamo bisogno di questo freno. Io sì. Voi siete un po' più bravi e buoni di me, ma ho bisogno dell'autocontrollo, di quell'autocontrollo che mi impedisce di tornare a rotolarmi nel fango e imbruttirmi. È un dono dello Spirito Santo. Avete notato quanto è brutta una persona quando è preda dell'ira? Brutta sia nell'aspetto fisico che in quello estetico. Quando soffia il vento dell'ira, siamo spinti a dire, a fare cose che non vorremmo mai dire e fare. Quando Paolo esclama: perché non faccio le cose che voglio, ma faccio le cose che odio? È una persona che ha perso il controllo di sé, soprattutto. Sto pensando proprio a una persona ancora dominata dalla carne. Una delle cose più difficili da dominare è senz'altro la lingua. E Giacomo che parla molto e dice: se mettiamo un freno alla bocca dei cavalli riusciamo a guidarli, riusciamo a domarli, se mettiamo il timone, la nave, eccetera, eccetera. Ma la lingua, perché? è così difficile dominare? Perché spesso segue gli stimoli della carne? Ci sarebbero tantissimi altri elementi che ci rendono belli agli occhi di Dio o brutti agli occhi di Dio, ma mi fermo qui. Vorrei però adesso sottolineare un altro aspetto, andando verso la conclusione. Conoscete Rodrigo Alves? Chi lo conosce? È chiamato il Ken umano. Si è sottoposto a 42 operazioni chirurgiche, di chirurgia estetica, e ha speso la bella cifra di 350.000 euro per assomigliare a Ken, il fidanzato di Barbie, un pupazzo. Ma c'è chi è stato ancora più pazzo di lui. Qualcuno che ha speso una cifra impressionante, si è sottoposto a tanti interventi chirurgici per assomigliare al gatto. Un altro per assomigliare a un cane, a un collie. Sono limiti, esperienze limite, ma sono esempi estremi. Ma è diffusissima la tendenza di avere un modello alla quale assomigliare, al quale assomigliare. Può essere un cantante famoso, può essere un attore, un'attrice. Il grande successo che le influencer hanno avuto in pochissimo tempo è dovuto proprio a questo desiderio. Come ho già detto, anch'io ho un modello. Un modello al quale tendo di assomigliare. Gesù è il modello davanti al quale cerco disperatamente di assomigliare. Naturalmente sto parlando di somiglianza etica, morale, quella fisica non so neanche che aspetto avesse. Paolo mi spinge a farlo: siate i miei imitatori come io lo sono di Cristo. Anche Gesù mi incoraggia quando dice: io vi ho dato un esempio affinché che voi fate quello che ho fatto io. Questo è il massimo della bellezza al quale possiamo aspirare, assomigliare a Gesù. Ma affinché Gesù diventi il modello di riferimento, occorre che abbiamo presente due cose. Primo, occorre conoscerlo. Ma non la solita conoscenza piuttosto superficiale, ma una conoscenza profonda, approfondita. Oltre l'attenta lettura dei Vangeli, dei buoni libri, come ci è stato suggerito stamattina, io ho letto questo libro almeno 50 anni fa, è un bel libro, ma validissimo, credo di averlo letto almeno un paio di volte. Ci sono dei buoni libri. Allora, un consiglio: invece di spendere dei soldi per un, non so cosa si usa, spendiamolo per un buon libro. Il secondo aspetto è mantenere il nostro sguardo fisso su di lui. La Bibbia ci dice, Ebrei 12:2, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Lo sguardo deve essere fisso, costante, in modo continuo, non saltuario, non giornaliero, non occasionale, non discontinuo, lo sguardo fisso, costante su Gesù. La Riforma, alla quale siamo sicuramente tanto grati, ha riportato l'attenzione degli uomini sulla parola, sulle parole della parola. Vuoi conoscere il pensiero di Dio? Fermati sulle parole della parola. Però c'è qualche cosa che forse c'è una lacuna che dobbiamo imparare a colmare. Si è trascurato quasi completamente l'aspetto mistico del contemplare Cristo. quasi completamente. In questa dimensione, l'aspetto mistico, si entra principalmente con la preghiera. Che non sia però preghiera di richiesta e nemmeno preghiera di intercessione, ma semplice contemplazione della persona di Gesù. Ricordiamoci che la contemplazione è insieme all'udire, al vedere, al toccare, il mezzo per conoscere Gesù. E Giovanni che dice, quello che era del principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato. Non soltanto visto, contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Azzardo nel dire che è proprio la contemplazione che è andare oltre al solo vedere ciò che maggiormente contribuisce a imprimere nella nostra coscienza l'immagine di Gesù, per potergli assorbire, assomigliare e assorbire. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Abbiate. È un imperativo, non è facoltativo. Che Dio ci aiuti in questo. Amen.